File 17, pagina 82. Quanto sarà da Weimar ad andare a Nordhausen? Non so, saranno 80 chilometri. Siamo stati 3 giorni. Eravamo più fermi nelle stazioni che in viaggio. Quando siamo arrivati ad ora a Nordhausen e abbiamo visto come prima cosa le 2 enormi gallerie che erano sulla montagna, tutte illuminate. Si aprivano queste gallerie nella montagna, enormi gallerie che erano distanziate un 200 metri l'una dall'altra, e all'interno c'erano una 40 di tunnel che le collegavano, e sulle gallerie principali correvano le V1 e le V2, e in ogni reparto che faceva sbocco con queste 40 trasversali sulle principali, lì venivano montati i pezzi. Siccome lavoravano continuamente a migliorare le volte delle gallerie, ad allargarle, eccetera, c'erano dei prigionieri che con dei martelli pneumatici foravano le gallerie, facevano cadere dei pezzi e altri che li raccoglievano in specie di portantine in due e li portavano fuori questi sassi. Morale, io e alcuni altri eravamo stati adibiti a questo lavoro. E allora anche lì ho capito che o si cambiava o si moriva, perché non è possibile lavorare ad un lavoro del genere mangiando, alimentandosi e dormendo come si mangiava e si dormiva. La galleria aveva addirittura 2 piani e sopra il primo piano c'era un reparto di aggiustaggio, si rompeva in una macchina un pezzo e loro erano addetti a rifarlo. Andiamo dal capo, che era un tedesco civile. Là infatti c'erano anche i civili che venivano a lavorare col loro orario. Avevano 1.30 di riposo, andavano a mangiare non so dove e tornavano. E noi eravamo gli schiavi di questi civili, più o meno buoni che fossero. Non c'era un rapporto. Intanto la mancanza di conoscenza della lingua. Poi loro ordinavano e basta. Non si interessavano di noi sotto nessun profilo. Andiamo da questo capo, il quale ci dice: va bene, vi faccio fare un campione, un capolavoro si usa dire, mi dà una squadretta da fare in ferro, mi dà le misure, l'angolo, mi dice fa questa squadretta. Siccome io da ragazzo ho fatto le scuole di avviamento professionale, poi sono di famiglia di meccanici, la lima la sapevo adoperare più o meno, facciamo la squadretta e per me va bene come per un altro. Un altro viene mandato via perché non era in grado, veniamo adottati in questo reparto. Testimonianza di Dario Fumolo, si riferisce a Dora Mittelbau. Finita la quarantena siamo andati tutti noi del gruppo degli italiani a Elsbruck, un sottocampo di Flossenburg. Il campo sorgeva in una specie di palude. In un piazzale avevano ricavato delle baracche, ma precarie, 4 assi, 4 chiodi, addirittura delle passerelle in legno, assi su cui camminavamo, e sotto c'era fango, melma e palude, secondo me. Non c'erano strade, nemmeno tra una baracca e l'altra, non c'era infermeria, né camera gas né crematorio. Era stato costruito perché si andava a lavorare in una miniera di bauxite, se la bauxite è quella terra rossa. Chi aveva l'appalto dei lavori era la Siemens, lo so, perché tutte le squadre erano chiamate Siemens, con attaccato l'appellativo della specializzazione: Siemens ferro, Siemens cemento, Siemens elettrica. Noi spingevamo i carrelli della Deauville e li caricavamo. Per il lavoro si faceva 1 ora di treno e 1 ora di strada. Nel sottocampo c'erano 7.000 persone, 7.000, e la particolarità di cui si vantavano gli stessi tedeschi quando ci tenevano le arringhe educative ogni tanto era che eravamo sempre 7.000 e che arrivavano regolari convogli di 2.000 alla settimana, il che vuol dire che la mortalità era di 2000 per settimana. Testimonianza di Federico Esposito. Una volta, 8 ore durato l'allarme, nel rifugio di Senteria, mal di pancia, stanchi, freddo e fame, però il sentire la terra che tremava ti tirava su di morale. Guarda tu che roba, si arrivava fino a questo punto, almeno che saltasse tutta la Germania. Quel giorno una francese comincia a cantare l'Internazionale, allora subito io compresa, ognuno nella sua lingua, chi la sapeva, ci siamo messi a cantare, con tutto il cuore, capisci? E abbiamo cantato un po', la prima strofa. Poi si sono accorti quello che si cantava, i tedeschi, hanno acceso la pila, messo il fucile pronto e il mitra e ci hanno detto che se non stavamo zitte ci ammazzavano tutte. E allora siamo state zitte, però è stato bello. Cantare ti aiuta, ti tira su così bene, meglio di un piatto di minestra. E poi in tante lingue diverse, c'erano francesi, russe, polacche, slovene e italiane. Era internazionale sul serio. Testimonianza di Rosina Cantoni, si riferisce a Abteroda, sottocampo di Buchenwald. Quando si è sentito il fronte avvicinarsi, una sera è venuto un bombardamento. Hanno buttato giù la città completamente. Noi ci avevano portate nel rifugio con loro, i tedeschi. Mi ricordo che dalle pareti che son cadute entravano le fiamme. L'indomani mattina, finito il bombardamento, siamo andate a portar via le macerie, pala, picco e dei secchi. Si prendeva le macerie e se le ammucchiava in un altro posto. Di lì le portavi là, di là le portavi là, in modo che venisse sera, per non farti stare senza far niente. La fabbrica era chiusa, ormai era andata giù. Poi abbiamo girato ancora in 3 campi noi. La città era finita ormai, non era niente più. Testimonianza di Esther Pinosio, si riferisce a Chemnitz. Le marce della morte. Gli alleati avanzavano su tutti i fronti, quindi venivano abbandonati progressivamente i campi di sterminio più vicini alla linea di fuoco. Auschwitz fu tra i primi grossi campi ad essere liberato il 27 gennaio 1945. I deportati venivano allora trasferiti in campi più sicuri. Il trasferimento avveniva per lo più a piedi, con i prigionieri spesso lasciati assolutamente senza cibo per giorni. Moltissimi morivano. Nelle loro memorie i reduci spesso chiamano questi trasferimenti le marce della morte. Poi abbiamo cominciato a sentire degli spari lontano. Arrivavano i russi. Abbiamo detto, forse siamo salve. Poi ci hanno evacuato. Sono rimasti solo i moribondi e i molti malati che poi i russi hanno trovato. Qualcuno si è salvato? Qualcuno è morto? Come descrive Primo Levi, la maggioranza fu evacuata. Si viaggiava parzialmente a piedi, parzialmente nei treni. C'era da passare attraverso tutta la Germania, fino ai confini con l'Olanda, a Belsen. Fu una cosa tremenda. 140 in un vagone bestiame, ma non basta, perché i tedeschi si prendevano 3-4 ragazze e con quelle non so cosa facessero lì, occupavano una gran parte del vagone. Insomma, era un incubo, non voglio parlarne. Io dico, come ho fatto? Dico sempre che dal momento dell'arresto sono caduta come in trance, tutte noi. Un trance che non ti lasciava considerare la situazione in cui ti trovavi. Belsen era una cosa. Non c'erano i forni crematori a Belsen, ma non so se era un bene o un male, perché Belsen era una raccolta di cadaveri, non so descrivere, montagne di cadaveri. Lì non c'era più nessuna regola di umanità. Lì eravamo di nuovo coperte di pidocchi, dal capo ai piedi, io penso che l'inferno di Dante non ha niente a che vedere. L'inferno, per quanto brutto sia, non era Belsen. Io ho preso il tifo petecchiale. Mi ricordo un pavimento grande, una sala con i morti insieme ai moribondi che gemevano, piangevano, che ancora avrebbero potuto vivere. Poi non c'era dove lavarsi, non c'era l'acqua. A Belsen abbiamo patito sete ed è una cosa tremenda. Lì sono arrivata il 25 gennaio. Il 14 aprile sono arrivati gli inglesi e io ero convalescente di tifo. Non mi ricordo della malattia, incubi, coma, lì non c'erano medicine, chi aveva un fisico superava. Testimonianza di Dora Klein, il campo che viene evacuato era Auschwitz. Hanno fatto una adunata e ci hanno messi, non so quanti eravamo, ma certamente eravamo qualche migliaio, uomini e donne, in una fila lunghissima, gli uomini davanti e le donne dietro, e abbiamo camminato non so quanti giorni, certamente una buona settimana. Ci si fermava ogni tanto sui cigli delle strade e poi avanti di nuovo. È stata una marcia tremenda. Io sono stata un po' spettatrice delle cose che capitavano e forse è stato anche un bene, cioè mi veniva di vedere il resto, quello che mi contornava, e non tanto pensare che non avevo neanche le gambe che mi tenevano su. Guardavo gli uomini, era una cosa che faceva impressione, alti e magri, magri, e che si tenevano su uno con l'altro, russi forse o polacchi. Poi c'era un carro, tirato dai prigionieri stessi, e su questo carro hanno fatto caricare quelli che non stavano in piedi. Mettevano 20 prigionieri a tirare, perché non avevano forza. Via, avanti. Non sapevano dove metterci, e c'erano gli americani a poca distanza. In realtà, essi non sono mai entrati in quella zona, ma lo abbiamo saputo poi. C'erano i patti di Yalta, era una zona in cui dovevano incontrarsi con i russi. Si camminava in queste condizioni. Il corredo era una coperta di quelle militari, scartissime, sporche, con i pidocchi. Ognuna di noi aveva una coperta che le serviva da ombrello, da casetta, da coperta per andare a dormire. Immagina tu questi fantasmi con questa coperta sulla schiena oppure sulla testa quando pioveva, un pentolino qua legato alla vita e via, avanti così. Testimonianza di Rosina Cantoni. Il trasferimento descritto avvenne da Apteroda, liberato l'8 aprile, a Penig, ambedue sottocampi di Buchenwald. So che noi ci siamo riuniti su questa piazza, ci hanno fatti salire su un treno di vagoni merci scoperti e ci hanno portati via. Probabilmente l'obiettivo era di andare in un altro campo di concentramento, un trasporto per andare non so da che parte. Pioveva, però con dei pali avevano messo su una specie di telone sopra le teste. Insomma, proprio la pioggia non la si prendeva. Dunque, c'erano due SS e un 3-4 dei loro capoccia, triangolo verde, e si erano presi una bella metà del vagone. Nell'altra metà eravamo pigiati al punto che non potevamo sederci, sicché eravamo costretti a stare in piedi, e di notte ci sedevamo alla turca, con un altro che si sedeva in mezzo alle gambe, e così facevamo questo raggruppamento, seduti in questa posizione. A un certo punto succedeva che uno si stancava di stare in quella posizione, lì, cercava di alzarsi in piedi. Quando uno si alzava in piedi, aveva perso il posto, sicché veniva sballottato e rigettato dall'uno all'altro. Uno non lo voleva più, quell'altro nemmeno. Lui pestava un po' tutti. Morale che loro, armati di bastoni, cominciavano a bastonare e finché non stava zitto, sveniva, moriva, in qualche modo doveva cadere giù. e lì dov'era stavano tutti zitti e se lo tenevano e così fino a quando un altro non perdeva ancora il posto e succedeva la stessa scena. E questo è andato avanti per un 3 giorni, però strada sempre poca, tante fermate e poca strada, niente da mangiare. Testimonianza di Dario Fumolo. Il campo che veniva abbandonato era Dora Mittelbau. Allora ci hanno portato in Cecoslovacchia, però ce l'hanno fatta fare quasi tutta a piedi. Abbiamo camminato lungo la strada, fame da morire, non ci hanno dato niente. 10 tedeschi stavano di dietro col mitra, un pochi erano davanti. Avevamo le tedesche di qua, di là i cani, e in mezzo tutto il gruppo delle 500 donne. Abbiamo camminato praticamente tutta la giornata fino alla sera tardi, credo che siano state le 11, e ci hanno portate in una stazione. Niente da mangiare, si cercava di andare nei fossi a prendere qualche cosa, ti arrivavano dei sassi così di dietro o ti mandavano i cani a farti correre. Io non so come ce l'abbiamo fatta quel giorno. Io penso che comunque dopo siamo salite su questo treno, abbiamo viaggiato un altro po', lì c'è andato, ma pensare, io non lo so, dopo 2 giorni che non si mangiava niente c'è andato un pezzo di carne, è venuta una dissenteria a tutti e chiusi dentro il vagone. Io non so come abbiamo fatto, cose inimmaginabili, come si fa. E ci hanno portato in un altro campo in Cecoslovacchia, Lejmeritz. Nota, testimonianza di Esther Pinosio. Il campo abbandonato era quello di Chemnitz. Una mattina presto, prima dell'alba, ancora adunata, ed era ancora buio, tutte quante in fila, svelte svelte e via. Era 2 giorni che non mangiavamo niente, allora non c'era più la neve, e si mangiava quel radicchio selvatico che nasce dappertutto, oppure quello che trovavi, bucce di patate. Eravamo tutte in fila, ebree comprese, e lasciano lì le moribonde. Si trattava del sottocampo di Penig, liberato il 15 aprile. Gli americani sono arrivati lì 2 giorni dopo, però non ci lasciavano libere, a differenza dei militari internati, gli ebrei e i politici non volevano lasciarli liberi. C'era la speranza di ammazzarli tutti, però ormai non riuscivano più ad organizzare nemmeno l'eliminazione. Si profilava un altro lungo viaggio. Abbiamo cominciato a camminare, senza mangiare mai niente, con quei porci di tedeschi che si mettevano sempre a mangiare di fronte a noi. Noi di qua, seduti sul ciglio delle strade, e loro si sedevano di là con queste pagnotte lunghe, ci portavano lontano dal fronte, cioè lontano dalla liberazione. Forse aspettavano ordini, non sapevano dove metterci. Ci hanno fatto camminare un giorno e una notte. Ho cominciato a pensare, qui non si può andare avanti, chissà dove ci portano, e poi magari ci ammazzano tutte. Ormai non ci contavano più e mi è venuto il pensiero di scappare. Testimonianza di Rosina Cantoni. La Cantoni riuscì a fuggire insieme a Maria Casati, altra deportata friulana. Pagina 88.